qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta. Vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Leggiamo la seconda parte della battaglia di Lissa da Storia Militare, a firma Ermanno Martino. Come se non bastasse, i rapporti Persano-Angioletti non erano dei migliori. Il ministro si era infatti risentito per le critiche che Persano, come senatore, gli aveva rivolto. Risultato? Persano avrebbe voluto Languissola come capo di Stato Maggiore, ma il ministro gli aveva imposto il capitano di vascello Edoardo D'Amico, proveniente dalla Marina Borbonica, e in pessimi rapporti con l'ammiraglio, tanto che i due finiranno per comunicare per interposta persona. Se questi erano i rapporti tra le alte sfere, non migliori erano quelli tra gli ufficiali, avvelenati sia da rapporti regionalistici, sia dal contrasto tra modernisti e tradizionalisti. Circa il primo di questi aspetti, è opportuno sottolineare che il processo di unificazione aveva soprattutto premiato i piemontesi, a scapito di quelli provenienti dalle altre marine, portati quindi a raggrupparsi in consorterie, comunque avverse l'una all'altra. Inoltre, la politica stessa di Cavour non era stata un modello di coerenza, proprio in un momento delicato come quello dell'unione fra le diverse flotte. Timoroso di qualsiasi fermento a sfondo democratico unitario, si era rifiutato di riconoscere le promozioni concesse da Garibaldi e avallate da Persano, nei confronti di quegli ufficiali borbonici che, magari, erano passati ai garibaldini per genuino spirito unitario. Tuttavia, preoccupato dalle dimissioni presentate da diversi ufficiali di sentimenti borbonici, aveva cercato di cooptarli, con promesse di miglioramenti di carriera. Ne era così derivata una situazione al limite del paradosso. Retrocessi gli ufficiali che avevano disinteressatamente aderito alla causa nazionale, ivi compresi quelli della Marina Veneta del 1848 che avevano fatto domanda per entrare nella neonata Marina italiana, premiati al contrario coloro che avevano saputo barcamenarsi, primo fra tutti Bacca, intuendo che i garibaldini sarebbero stati politicamente invisi. La preparazione tecnica degli ufficiali e degli equipaggi, proprio nel momento del passaggio dalla vela al vapore, lasciava alquanto a desiderare. Alcuni ufficiali superiori, infatti, non erano ritenuti addirittura in grado di comandare una corazzata. Augusto Riboti, del cui coraggio nessuno poteva dubitare, avrebbe voluto comandare una Piro fregata, tutto l'opposto di notori incapaci che invece brigavano per ottenere una delle nuove navi. Egualmente scarso era il livello professionale degli equipaggi, specie nelle categorie dei macchinisti e dei cannonieri, ossia quelle specialità direttamente investite dal vento di modernità che avevano scompaginato le principali marine. La chiusura della scuola borbonica di Pietrarsa, trasformata in officina di costruzioni, faceva quindi dipendere la neonata marina italiana sia da personale ingaggiato sia da quello dei cantieri costruttori durante il periodo di garanzia delle navi. Il naviglio, specie quello corazzato, era un eterogeneo insieme di unità, di caratteristiche dissimili. Vista l'arretratezza dell'industria cantieristica nazionale, la soluzione più razionale sarebbe stata quella di commissariare ad un solo cantiere estero la costruzione del nucleo centrale della flotta, con conseguenti vantaggi operativi e di esercizio. Ma la politica di Cavour, seguita poi anche dai suoi successori, era stata quella di intrattenere rapporti economici finanziari con paesi diversi, ma i risultati erano stati deludenti. Le Piro corvette corazzate, classe formidabile, e cioè formidabile e terribile, costruite in Francia nel 1860-64, tra l'altro concepite per operazioni costiere, anche se poi destinati a compiti di squadra, erano poco marine e scarsamente protette. Le pirofregate corazzate tipo Re d'Italia, cioè Re d'Italia e Re di Portogallo, costruite negli Stati Uniti in piena guerra civile, pur disponendo della maggior parte delle artiglierie ad anima rigata, erano insufficientemente protette all'opera viva che in carico normale rimaneva in parte scoperta, così come il timone. L'apparato motore, poi, era tanto scadente che in soli 2 anni di esercizio la velocità era passata da 12 a 8 nodi. Unico nucleo omogeneo era quello formato dalle 4 pirofregate corazzate di costruzione francese della classe Regina Maria Pia. Regina Maria Pia, San Martino, Castelfidardo e Ancona, di caratteristiche pari alle loro similari austriache. Le 2 palestro, Palestro e Varese, costruite in Francia e per di più consegnate poco tempo prima dello scoppio delle ostilità, per la loro bassa velocità e il ridotto armamento non potevano certo ritenersi unità di squadra. La sola nave corazzata di progettazione e costruzione nazionale, la Principe di Carignano, impostata come pirofregata ad elica e successivamente trasformata sullo scalo in corazzata mediante l'applicazione di piastre di ferro, risentiva comunque sempre del suo progetto di origine. Questo ovviamente per sommi capi, lo strumento che Persano doveva portare al combattimento, ma nel quale non nutriva molta fiducia. D'altro canto, già 5 anni prima, come deputato, si era così espresso alla Camera. Disse l'onorevole Riccardi che le nostre forze navali sono superiori a quelle austriache. Egli è caduto in errore. Io trovo che siamo ben inferiori a confronto di quanto egli suppone. Da Taranto ad Ancona. Giunto a Taranto il 16 maggio, Persano ebbe subito modo di rendersi conto dello stato della flotta, sotto l'aspetto del materiale e del personale. Di conseguenza, dal 18 al 23 maggio, cominciò a tempestare Angioletti, elencando le manchevolezze rincostrate e precisando che sarebbero occorsi almeno 3 mesi perché la squadra fosse tollerabilmente in grado di affrontare un combattimento. Il ministro, stizzito da queste osservazioni, ritenute quasi un'offesa personale, rispose con una nota, datata 25 maggio, adducendo quelle ragioni che purtroppo saranno sempre una costante nell'italica storia militare. Infatti, pur ammettendo le carenze lamentate dall'ammiraglio, rilevava che anche l'esercito aveva i suoi problemi. Insomma, mal comune, mezzo gaudio. Comunque nulla di preoccupante, visto che le risorse materiali e morali di terra e di mare dell'Italia erano incomparabilmente superiori a quelle degli austriaci. Infatti, dopo poco più di un mese, si avranno Custozza, quella senior, secondo i Maligni, e Lissa. A questa lettera del ministro, vero monumento di retorica imprevidenza, Persano replicava il 30 maggio, così puntualizzando la situazione. La Castelfidardo e l'Ancona, quest'ultima consegnata addirittura il mese precedente, mancavano dei 2/3 dei sottufficiali e potevano contare su un solo cannoniere, dei 160 previsti dalla tabella d'armamento. Inoltre, era altresì da mettere in conto la sostituzione dei macchinisti francesi, ancora a bordo della Palestro, dell'Ancona e della Varese, per il periodo di garanzia che, come ovvio, non avevano alcuna intenzione di farsi coinvolgere in operazioni di guerra. Stando così le cose, Persano non escludeva di rinunciare all'incarico, manifestando questa intenzione non solo al ministro, ma anche al principe di Carignano, che rispondeva esortandolo a rimanere al suo posto e, se del caso, rivolgersi direttamente al re per ottenerle l'aiuto. Persano, uomo dell'establishment, ritenne disciplinarmente inammissibile una simile scorciatoia procedurale, anche se resta da rilevare che il sovrano nutriva sempre un certo rancore nei suoi confronti. Comunque, rimane sempre da dimostrare se un eventuale intervento regio avrebbe dato alle navi la velocità che non raggiungevano e agli equipaggi l'addestramento che non possedevano. D'altro canto, vista la levatura dei potenziali sostituti, le dimissioni di Persano non avrebbero assolutamente mutato il quadro della situazione. Certamente gli avrebbero evitati futuri guai. Una volta rassegnato a mantenere controvoglia il comando, Persano continuò nei suoi sforzi per tentare di dare alla sua abborracciata squadra una parvenza di omogeneità operativa. Si cercò di sistemare in qualche modo i ruoli di combattimento e di portare le navi ad effettuare qualche manovra d'insieme. Disposizioni queste che incontrarono la collaborazione di Vacca e la sorda resistenza di Albini, che, comandando la squadra in legno, poteva contare su equipaggi più attrezzati rispetto a quelli delle corazzate. Mentre le cose stavano così proseguendo, l'8 giugno giunsero finalmente a Persano le prime istruzioni di Massima, che per sommi capi prevedevano di neutralizzare le forze navali nemiche, risparmiare Trieste e Venezia, stabilire ad Ancona la base operativa, dove sarebbero stati indirizzati gli ordini del quartier generale del re. Si trattava di disposizioni semplici, ma nel contempo nebulose. Per esempio, non si metteva in chiaro chi dovesse dare ordini alla flotta. Secondo la via gerarchica, avrebbero dovuto far capo alla Marmora, che tuttavia, pur riservandosi una generica facoltà di intervento, non era assolutamente interessato a questioni che non riguardassero l'esercito, delegando così di fatto il ministro della Marina. Il 20 giugno, contemporaneamente alla formale dichiarazione di guerra all'Austria, mutava completamente il quadro dei rapporti flotta-politica. Con il nuovo ministro Ricasoli e la nomina dell'onorevole Agostino De Pretis al Dicastero della Marina, iniziava un balletto non certo foriero di positivi sviluppi. Mentre le istruzioni inviate telegraficamente lo stesso giorno dal nuovo ministro a Persano ordinavano alla flotta di muovere subito alla volta di Ancona, la sera stessa un dispaccio di La Marmora rovesciava la situazione. Nessuna sollecitazione a raggiungere Ancona, ma solo un generico invito ad entrare in Adriatico. La chiusa poi, ad ogni modo faccia come vuole, dimostrava con quale sciatteria la classe dirigente italiana si apprestava ad entrare in guerra. E purtroppo, anche negli anni a venire, questo non resterà un fenomeno isolato. Pur in presenza di ordini così contraddittori, Persano ordinò alle navi, in grado di prendere il mare, di accendere i fuochi, per far raggiungere alle caldaie la pressione sufficiente. Nel contempo, e sarà saggia precauzione, dispose che la Terribile e la Formidabile, navi stazionarie ad Ancona, salpassero subito e lo raggiungessero nel basso Adriatico. Partita da Taranto la mattina del 21 giugno, la flotta italiana, dopo aver incontrato le due Formidabile al largo di Manfredonia, giungeva ad Ancona nel pomeriggio del 25 giugno, dove l'attendeva la notizia della sconfitta di Custozza. A proposito di questo trasferimento, resta da rimarcare che si svolse ad una velocità di crociera di 5 nodi, per non affaticare troppo le macchine ed evitare ulteriori guai a quelle delle unità in condizioni peggiori, anche se ciò non evitò che si manifestassero avarie di vario genere.